L'11 settembre 2001 è più di una data. Chiunque di noi ricorda esattamente dove fosse e cosa stesse facendo. In quelle ore si stava compiendo davanti ai nostri occhi increduli una pagina di storia che avrebbe cambiato per sempre il mondo. Io sono Marco M.M. Mennillo e benvenuti all'episodio numero 17 di Mi Minore. Mi Minore Extra, Ground Zero, la pop culture e l'11 settembre, 20 anni dopo. Mi chiamo Marco e sono nato il 20 settembre del 1992. Questo vuol dire che nel settembre del 2001 ho compiuto 9 anni. Cosa avevo nella mente a 9 anni? Niente, cosa vuoi che abbia in mente un bambino di 9 anni? Settembre è il mese del ritorno a scuola. Il 3 ricomincia la televisione, il 5 il compleanno di Freddie Mercury, il 13 riparte il Grande Fratello, il 16 c'è l'MTV Day e il 17 la scuola. L'11 settembre, invece, è prevista la finale del Festival Bar e potete immaginare la mia febbrile attesa. Aspettando la finale in TV mentre riordino le cose per la scuola, le penne, i pastelli, l'astuccio, stranamente non sto guardando la televisione, ma non era la Rai, un montaggio di Non è la Rai, il programma di Boncompagni che andava in onda negli anni 90 su Mediaset e che da piccolissimo guardavo con le mie zie, saltando sul letto. Mentre sono lì tranquillo e pacioso che guardo questa cozzaglia pop vecchia di 10 anni, mi viene voglia di nuovo di saltare sul letto per un balletto scemo o una canzoncina volpina. Finché, a un certo punto, la sigla dell'edizione straordinaria di Studio Aperto. E poi le immagini che tutti conosciamo. Corro in cucina, che i miei stanno ancora guardando 100 vetrine, mi pare, e gli dico di cambiare canale e mettere su Italia 1. Lo fanno e riguardiamo insieme quelle immagini, e questo è il momento forse in cui ho scoperto di avere una coscienza. E ho scoperto il senso più profondo della paura, che fino a quel momento conoscevo marginalmente. Se non fossi un teledipendente arcaico, anche io, come tutta la mia intera generazione, sarei su Rai 3. E come la mia intera generazione, vedrei la televisione interrompersi per lasciare spazio a questo.
Sogno.
Interrompiamo il programma alla Melevisione per una breve edizione straordinaria del TG3.
Buongiorno, apriamo questa edizione straordinaria del TG3 per darvi la notizia di un terribile attentato avvenuto a New York poco fa.
In un'altra puntata di Mi Minore ho già parlato di Scrivile Scemo dei Pinguini Tattici Nucleari, che racconta questo momento che accomuna praticamente tutta la generazione dei millennial, almeno quelli nati negli anni 90. La televisione che si interrompe per l'edizione straordinaria del TG3. È un riferimento largo, uno di quelli che abbiamo tutti, è un giochino che viene fuori ogni anno, soprattutto quest'anno, a 20 anni, da dove ci trovavamo l'11 settembre del 2001. E la cultura popolare di questa tragedia, qual è l'attentato alle Torri Gemelle, ne risente abbastanza, riflettendo ciò che è accaduto, che è un evento totalizzante, un evento di cui sappiamo tutto, un attentato che abbiamo imparato a conoscere così bene nei dettagli, anche quelli precedenti all'impatto degli aerei sulle torri. Sappiamo che della decina o quindicina di attentatori la metà era stata fermata ai controlli. Sappiamo che alle 8:46 e 40 secondi il volo American Airlines 11 si schianta a 790 km/h tra il 94esimo e il 98esimo piano della Torre Nord del World Trade Center. L'aereo entra completamente intatto nella torre, ne raggiunge il centro, taglia in due i sostegni in gesso delle scale dell'edificio. L'urto scuote la torre e scoppia un incendio per il carburante che viene fuori dal serbatoio dell'aereo. I rottami trapassano da parte a parte il grattacielo. Quando alle 8:49 la CNN dà la notizia per prima, titola «Disastro al World Trade Center», i primi bollettini via mail della CNN addirittura parlano di incendio. Qualche server collassa e la prima major news, notizia di interesse globale, che la gente segue attraverso internet. Il sito di BBC News riesce a restare attivo e mostra una foto della Torre Nord in fiamme. Qualche minuto dopo i bollettini via mail correggono la notizia da incendio a schianto di un aereo. Si pensa ovviamente che sia un incidente, tant'è che nella Torre Sud viene detto che la situazione è sicura e tutti possono tornare alle proprie attività. Però molti hanno paura e vanno in una sala comune per stare assieme, una sala comune che si trova al 78esimo piano, ricordatevi questo numero. In quel momento nessuno sa come dare la notizia, nessuno sa cosa è successo. Ma in qualche minuto tantissimi hanno le immagini. Il presidente George W. Bush intanto è in una classe elementare della scuola Emma E. Booker in Florida per fare visita ai bambini. Un membro del suo staff lo avverte all'orecchio dello schianto di un piccolo aereo contro la Torre Nord. A causa delle poche notizie e dei pochi dettagli, Bush e il suo staff sottovalutano l'accaduto, fin quando, alle 9.03 11 secondi, un secondo aereo, lo United Airlines 175, si schianta a 950 km orari fra il 78esimo e l'84esimo piano della Torre Sud del World Trade Center. Ovviamente tutte le persone che erano al 78esimo piano non hanno minimamente scampo. Se lo schianto della prima torre è improvviso, se hanno rarissime immagini girate per sbaglio, perché non è che una camera è puntata a caso sulle torri gemelle 24/7, questa volta le troupe stanno riprendendo e trasmettendo live le immagini da decine di angolazioni diverse, tendenzialmente tutti i terrazzi delle emittenti televisive, e abbiamo praticamente qualunque inquadratura possibile di quel momento, e tutti stanno già guardando inorriditi e spaventati. E assistiamo tutti, insieme, al secondo schianto nel preciso istante in cui l'aereo trapassa la torre. Inizia un'evacuazione di massa dei piani sottostanti la zona di impatto. La CNN adesso titola: un secondo aereo si schianta nel World Trade Center e i dubbi non ci sono più. È un attentato. Un responsabile dello staff si avvicina a Bush e lo avvisa del secondo aereo. La scena viene ripresa da diverse telecamere nella scuola per documentare ovviamente la visita presidenziale. Bush per alcuni minuti continua ad ascoltare gli alunni della scuola facendo finta di nulla. I bambini, come vediamo dal filmato, si sono preparati come dei piccoli robot per mostrare di saper leggere alcune parole indicate dalla maestra. Le parole sono acciaio, ladro, odio, dolore, dovere, attacco. Il fatto che abbiamo le immagini di quello che sta accadendo in Florida durante l'attacco alle Torri Gemelle e abbiamo tantissime testimonianze di quell'evento storico è il primo punto per cui quel giorno ci ha cambiato la vita. La multicondivisione, l'iperdocumentazione di questo evento, che sarà un elemento ricorrente del decennio che di fatto si apre oggi. Quel filmato con i bambini che leggono quelle parole girerà sul web e sarà tra le basi della teoria complottista. Il fatto che ci fosse anche correre e sorriso in quell'elenco non conta perché, lo sapete ora più che mai, nelle teorie complottiste ognuno si prende un pezzo soltanto della verità. Alle 9.59.04 la Torre Sud collassa su se stessa in diretta televisiva mondiale, a quasi un'ora dall'impatto. Sembra solo una nuova esplosione. I conduttori televisivi non sottolineano il crollo perché non se ne sono accorti. Quando la nuvola di fumo e polvere scompare, la torre non c'è più. Mezz'ora dopo, 10 e 28 e 31 secondi, anche la Torre Nord del World Trade Center crolla. Sono passate un'ora e 42 minuti dall'impatto. Nessuno degli occupanti della torre sopra il 98esimo piano riesce a salvarsi. Nel crollo perdono la vita anche 343 vigili del fuoco e 60 poliziotti. Oltre alle Torri Gemelle, gli attacchi al Pentagono e il volo United 93 che si schianta prima di arrivare alla Casa Bianca. L'iperdocumentazione della tragedia, dicevamo. Vediamo centinaia di inquadrature diverse di quel giorno, ma conosciamo anche le telefonate drammatiche dei passeggeri o dei membri dell'equipaggio che telefonano alla famiglia prima degli schianti. Sappiamo che Todd Beamer, sullo United 93, prova a liberare il pilota dai dirottatori, dicendo prima di farlo al telefono con la moglie: "Are you ready? Let's roll." Sappiamo di Daniel Lewin, un passeggero del primo aereo dirottato, che prova a fermare gli attentatori e viene sgozzato. Sarà la prima vittima dell'11 settembre, ancor prima che avvenga l'attacco, quando l'11 settembre ancora era soltanto una data. La prima vittima di 2973. Quella iperdocumentazione che ci dà immagini che di nessun'altra tragedia della nostra storia abbiamo avuto fino a questo momento, almeno non così nel dettaglio. Difficilmente da una foto confusa, sfocata, in passato saremmo riusciti ad arrivare all'identità del suo protagonista. È successo invece quando abbiamo visto, tra tutte le foto di questo evento, tra le torri in fiamme, le persone che sventolano asciugamani bianchi chiedendo aiuto dalle finestre, le immagini dei Falling Men. La prima e più famosa foto, dal titolo The Falling Man, ha sullo sfondo le torri e un puntino, un uomo che si lancia dalla Torre Nord, librandosi nell'aria per affrontare la morte, evitando così di rimanere bruciato per morire nell'aria e non nel fuoco. Tra le 8.46 e le 10.29, almeno 100 persone, intrappolate nei piani alti delle torri e con un destino certo, tentano disperatamente di salvarsi gettandosi nel vuoto, o più probabilmente decidono deliberatamente di morire in questo modo. Un vigile del fuoco addirittura muore colpito da un Falling Man. Pare che quello nella foto scattata da Richard Drew sia Jonathan Briley, un tecnico audio ingegnere del suono di 43 anni. Un uomo nell'aria come rappresentazione della libertà, a partire da quelle due torri, è qualcosa di, a suo modo, ricorrente. Nel 1974, un acrobata, tale Philippe Petit, decide di realizzare il suo sogno, attraversare lo spazio tra le Twin Towers camminando su di un filo d'acciaio, senza nessuna protezione. Viene chiamato il Man on Wire, è uscito anche un film nel 2008 che ne narra la storia. Tra i motivi per cui questa tragedia è scioccante per tutti è la riconoscibilità del luogo, un simbolo che si librava nello skyline di New York, un vero e proprio monumento dell'America indistruttibile, diventato polvere. Una specie di simbolo talmente importante da essere il punto di partenza per librarsi nell'aria alla ricerca di una botta di vita o di una morte meno dolorosa. La stabilità, un uomo che riesce a camminare nel vuoto. L'incertezza, un uomo che si lascia morire nel vuoto. Un simbolo così anche graficamente riconoscibile, che fa notare immediatamente la propria assenza, facendo enorme il vuoto intorno a sé. La città di New York, il paese, il mondo intero sono completamente sotto shock, non si sa come andare avanti nella vita dell'intero pianeta. Prima ho detto che il decennio degli anni zero si apre oggi ed in effetti è così perché è mancato quell'evento scatenante simbolico che apre un decennio, quello che per gli anni 90 fu, per intenderci, il muro di Berlino, ed è tardato ad arrivare nel 2000. Si parlava del millennium bug, una specie di errore di sistema nella data dei computer Windows, che tornando dal 99 a 00 avrebbe fatto impazzire tutti i computer, riportandoci di fatto nel 1900, ma poi si è rivelato essere un pacco e basta. Gli anni zero si aprono con le torri in fiamme, inquadrate da tantissime troppe telecamere e tantissime troppe opinioni diverse. Vi ricorda qualcosa? Come dice Alessio Viola nella prima puntata del suo splendido 2020 su TV8, nella citazione in apertura di questo episodio, stiamo assistendo alla storia mentre viene scritta. Nella cultura popolare, quella che interessa più a noi in questo podcast, ovvero quella dell'intrattenimento, dello spettacolo, si va avanti a tentoni. Partiamo da ciò che c'è più vicino, il Festival Bar 2001. Spiego cosa sia il Festival Bar per i Gen Z che ascoltano questo podcast. Sì, raga, ci sono delle persone che non hanno idea di cosa sia il Festival Bar. Era un festival estivo itinerante, con tutto il meglio del pop italiano e internazionale, trasmesso per gli ultimi 10-20 anni su Italia 1, con le finali all'Arena di Verona che erano un po', come, non lo so, l'RTL Power Hits o i Windows at Music Awards, però tipo moltiplicato per 1000. Le due finali del Festival Bar 2001, registrate il 7 e l'8 dicembre 2001 all'Arena, condotte da Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari e Natasha Stefanenko, sono previste per l'11 e il 12 settembre e verranno rinviate di una settimana per la messa in onda al 17 e 18 settembre. A vincere il Festival Bar è Vasco, sia nei singoli che negli album, come quasi sempre in quegli anni, tra l'altro, con Ti prendo e ti porto via e l'album Stupido Hotel. Restando sempre in Italia, e a Mediaset, tra l'altro, l'attenzione mediatica fino al 10 settembre è solo sulla seconda edizione del Grande Fratello, dopo l'immenso, incredibile, epocale successo della prima. L'inizio è previsto per il 14 settembre. Viene spostato però al 20, per la mia gioia, che è un'altra scusa per disertare la mia cazzo di festa di compleanno, che intanto è di là, quando io non solo detesto il compleanno, ma io ho anche un umore di merda, perché quello è stato un periodo di terrore per i bambini di quel periodo, totale. Io ho iniziato a soffrire di insonnia in quel periodo e ancora me la porto appresso. Era terrore misto a una strana, stranissima, triste euforia. Quella di quando non sai cosa stia accadendo. All'Arena Parco Nord di Bologna si sta montando il palco dell'MTV Day 2001, il quarto compleanno di MTV Italia. Un appuntamento annuale di 10 ore con il meglio della musica italiana passata dagli schermi della TV musicale. Un happening ormai consolidato nei suoi primi 3 anni. Il cast previsto il 15 settembre sul palco è composta da Britti, Alma Megretta, Giuliano Palma and Blue Beaters, Irene Grandi, Timoria, Tiro Mancino e Verdena, e per la prima volta due guest stranieri, Sugar Ray e Travis. Addirittura la critica additerà quella line-up di non avere nessun, leggo, trascinatore di folle della forza di un Ligabue, il Luna Pop o Jovanotti. Problema bypassato, il concerto viene immediatamente cancellato. Sugli schermi della nostra MTV va in onda un unico video, Imagine di John Lennon. Per i millennial italiani, Imagine esplode in quel momento lì. Diventa per gli adolescenti la canzone della pace. Certo, Imagine non ha certo bisogno di MTV Italia o dell'11 settembre per essere Imagine, ma alla nostra generazione è stata tramandata legandosi a quel periodo della nostra vita tramite quell'evento storico. Non soltanto il video di Imagine, però. Il giorno dell'MTV Day a quel video si alternano le testimonianze dei giovani raccolte per strada dalla troupe di MTV Italia e un altro filmato molto particolare girato da Jeep, allora nel cast di conduttori di MTV. Agosto 2001. Arrivo a New York e con Daisy, la mia ragazza dell'epoca, decidiamo di attraversare il Nord America passando per il Canada. Allunghiamo a Toronto e ci ritroviamo alle 4 di mattina sbronzi in un casinò e ci giochiamo tutti i soldi che abbiamo in tasca. Senza soldi e senza fretta, ritorniamo verso New York e dopo 15 giorni siamo di nuovo nella Grande Mela. È il 9 settembre del 2001. Telefono al centralino dell'American Airlines. Chiedo se è possibile spostare il volo di rientro da Seattle, come era previsto in origine, a New York, ed anticiparlo il prima possibile. Rimango in attesa. Sì, c'è posto, per l'11 settembre. Prima non è possibile, sa, New York è molto cara e io sono rimasto senza soldi, domando candidamente. Attenda, attendo. Lei è molto fortunato. C'è posto per domani, nel pomeriggio, conferma? Quella ragazza del centralino dell'American Airlines non immaginava quanta verità ci fosse nelle sue parole. Lei è molto fortunato. La mattina del 10 settembre 2001 vado a fare colazione al Greatest Bar on the Earth, nell'ultimo piano di una delle torri del World Trade Center. Il pomeriggio partirò per rientrare in Italia e dopo solo 16 ore dal mio rientro, le torri gemelle crolleranno sotto un attacco terroristico che seminerà panico in tutta New York e in tutto il mio cuore. Quella mattina del 10 settembre 2001 ho fatto delle riprese all'interno delle Twin Towers e, come in uno strano presagio, non avevo voglia di scherzare o ridere. Mi sembrava di entrare in un tempio, più che in un grattacielo, in qualcosa di sacro. Mi sentivo in dovere di esprimere rispetto, verso il posto e verso le persone che ci lavoravano dentro. Quelle riprese sono state trasmesse da MTV il 14 settembre 2001, in rotazione continua, insieme al video di John Lennon Imagine, come omaggio alle persone cadute durante l'attentato di New York dell'11 settembre 2001. Wow! Il video lo trovate nelle note dell'episodio, come tutti i riferimenti di cui vi sto parlando. Come trovate anche il monologo di Massimo Coppola in MTV Brand New, che apre la mente a tutta una generazione. Nella cultura americana, invece, Imagine, nelle radio, viene incredibilmente censurata. Proprio così, Clear Channel, il colosso alle spalle della maggior parte delle radio negli Stati Uniti, che ora si chiama iHeartMedia, stila una lista di 150 brani da non trasmettere per non turbare il popolo americano già turbato di suo, da Highway to Hell o Shot Down in Flames, Walk Like an Egyptian del Bengals, non chiedetemi perché, Losing the Sky with Diamonds, Obladi Oblada, Ticket to Ride, A Day in the Life dei Beatles, Learn to Fly dei Foo Fighters, vari pezzi dei Metallica, Ironic di Alanis Morissette, Fly Away di Lenny Kravitz, Boom dei P.O.D., tutta la discografia dei Rage Against the Machine, comunque una lista molto ampia, che comprende riferimenti vari a sangue, guerra, esplosioni, aerei, persone asiatiche o del mondo arabo, ma anche canzoni di speranza come What a Wonderful World, In the Air Tonight, Knocking on Heaven's Door o New York, New York. Non si voleva turbare né in negativo né in positivo, la musica doveva essere, ed è molto triste, non di conforto, ma di sottofondo, ignorabile. MTV America, invece, trasmette canzoni, leggo, discrete ed emotivamente non coinvolgenti, con un messaggio registrato di Carson Daly che invita i telespettatori a contattare la propria Croce Rossa di riferimento e mandare email per condividere lo sgomento. Le mail vengono mandate in onda tra un video e l'altro. I VMAs, i Video Music Awards, sono andati in onda il 6 settembre e il video vincitore del Best Rock Video, Rolling, dei Limp Bizkit, è ambientato sul tetto della Torre Sud. La band riceverà anche una lettera di ringraziamento da World Trade Center per aver ambientato lì il video e avergli fatto vincere un premio. Una lettera che i Limp Bizkit riceveranno il giorno prima degli attacchi terroristici. Il primo programma di intrattenimento puro di tutta la TV americana a tornare in onda è proprio TRL, Total Request Live, in diretta dal centro del mondo, quella Times Square, sempre piena per gli artisti ospiti in studio. Carson Daly, imbarazzatissimo, parla della tragedia con i ragazzi del pubblico confusi, spaesati, e riceve le telefonate degli artisti che chiamano per parlare ai giovani, aiutarli a processare il lutto. Ci sono P. Diddy, Moby, Justin Timberlake, Ja Rule e mille altri. Quella puntata e Carson Daly diventano poi vittime di scherno, si può dire, perché come si fa a chiedere l'opinione sull'11 settembre a Ja Rule o a Moby? Ma intanto hanno iniziato. David Letterman torna in onda il 17 settembre con un commosso monologo non privo di battute su quanto sia senza senso il dolore provato dalla città e quanto sia importante ricominciare a vivere, ringraziando Rudy Giuliani per il lavoro fatto, evidentemente molti anni prima che diventasse un minchione anche lui, ma questa è un'altra storia, perché nel 2001 la gente si fida ciecamente di Giuliani. A lui viene affidata anche l'apertura, il 29 settembre, di Saturday Night Live, il programma comico americano per eccellenza, insieme al creatore dello show, Lorne Michaels, e a una rappresentanza dei pompieri del Dipartimento di New York. Michaels gli chiede: possiamo far ridere? E Giuliani risponde: perché iniziare ora, quando me l'avete fatto ridere? Questi momenti di sorriso con la morte nel cuore aiutano gli americani a rialzarsi, ma sale anche la rabbia sociale. Viene presa di mira, incredibilmente, Britney Spears. Ci sono a New York i cartelloni che promuovono il concerto di Las Vegas che deve andare in onda sulla HBO in televisione e i cartelloni della Pepsi. Vengono vandalizzati perché Britney sorride. Non può, non deve. C'è anche la convinzione da parte dell'ultradestra che questa tragedia sia avvenuta per colpa di omosessuali, transessuali, femministe e una lista lunghissima di persone che, secondo sto coglione di cui manco faccio il nome, abbiano distrutto il sentimento americano. Un sentimento che però si riaccende, giustamente, dopo l'11 settembre, perché c'è bisogno di stare uniti. 10 giorni dopo l'attacco, il 21 settembre, va in scena America, A Tribute to Heroes, un concerto a New York e Los Angeles organizzato da George Clooney e mandato in simulcast su 4 network per raccogliere fondi in favore delle famiglie delle vittime e delle forze dell'ordine. Springsteen, U2, Stevie Wonder, Alicia Keys, Sting, Celine Dion, Willie Nelson, Billy Joel, che suona ovviamente New York State of Mind, e mille altri, ma soprattutto Mariah Carey che canta Hero e Enrique Iglesias che canta la sua Hero, il nuovo singolo. Le due Hero saranno due delle canzoni più vendute nelle settimane successive perché le persone sono alla ricerca disperata di eroi. Tribute to Heroes, il concerto, grazie anche a grandi attori che rispondono al telefono per prendere le donazioni, raccoglierà più di 200 milioni di dollari. A ottobre invece è il turno di Concert for New York City, organizzato da Paul McCartney al Madison Square Garden, con anche qua una lista infinita dallo stesso Paul, Elton John, James Taylor, i Backstreet Boys, David Bowie, che suona ovviamente Heroes. Terzo concerto, United We Stand, What More Can I Give, stavolta a Washington, organizzato dal re del pop, Michael Jackson, con Destiny's Child, anche qui Mariah, James Brown, Pink, NSYNC, Janet Jackson, moltissimi altri. Un concerto organizzato da Jackson in reazione a una strana coincidenza, perché Michael festeggia nel 2001 30 anni di carriera con due grandissimi concerti al Madison Square Garden, 7 e 10 settembre, con i propri fratelli, i Jacksons e tantissimi ospiti. Sul palco indossa un costosissimo orologio del valore di circa 2 milioni di dollari, mentre Liz Taylor, che è tra i presenter dell'evento, ha un'altrettanto costosa collana di diamanti. Questi prop vanno restituiti al gioielliere insieme all'assistente Frank Cascio l'11 settembre di mattina nel World Trade Center. Quel dormiglione di Michael però rimane a letto e si salva il culo. In reazione organizza questo concerto e recupera un vecchio provino degli anni 90 per scrivere la canzone What More Can I Give, che vorrebbe ripetere i fasti di We Are The World, registrata in meno di un mese con Anastasia, Beyoncé, Nick Carter, NSYNC, Santana. C'è anche una versione spagnola, Todo Para Ti, con la partecipazione anche della nostra Laura Pausini e tantissimi artisti latini. Il risultato non è assolutamente a livello del capolavoro dell'84, ma poco male perché il pezzo non uscirà ufficialmente mai, soltanto tipo in digitale per pochissimo tempo nel 2003, 2 anni dopo, quindi una robetta veramente. Poi un giorno parleremo anche del fatto che sarebbe ora di sdoganare il poter dire che alcuni pezzi di beneficenza sono brutti, un giorno ne parleremo. Quando arriva l'attacco aereo, Michael e i figli sono già stati portati via dalla città, mentre una quarantina di fan sono assiepati sotto l'albergo. E pare che Jackson abbia chiesto ai suoi bodyguard di fare attenzione a tutti i fan, ospitandoli nella camera d'albergo, organizzando i voli di rientro a casa, vox populi almeno. L'11 settembre, coincidenza vuole, è anche al centro di una puntata della serie Urban Myths di Sky Arte, che racconterà tra qualche anno un fantomatico viaggio on the road in fuga da New York l'11 settembre con Michael Jackson, Marlon Brando e Liz Taylor nella stessa macchina. Però Paris Jackson, dopo le prime immagini di Joseph Fiennes nei panni del padre, scazza pesantemente e l'episodio verrà cancellato dalla serie. Sono momenti che rappresentano la capacità della musica di rimarginare le ferite di un paese molto, tanto, troppo suscettibile e ferito. I concerti, così come un ritorno forzato allo sport, ai musical, servono da medicina. La classifica premierà comunque un senso di casa, di patriottismo e di rinascita. Da Survivor delle Destiny's Child, Alive dei P.O.D., The Star Spangled Banner, l'inno americano, nella versione cantata da Whitney Houston, pubblicata 10 anni prima per la Guerra del Golfo. La musica come cura si vede anche in un altro momento fondamentale per la storia della musica e dell'industria americana, cioè il 23 ottobre del 2001, quando Apple presenta un evento speciale per parlare di, leggo, un rivoluzionario lettore MP3 portatile che contiene 1000 brani in qualità CD in un design ultra portatile che entra in una tasca, il primo iPod. Da lì gli MP3, la musica digitale in tasca con una qualità accettabile, iTunes, la vendita dei file, fino al mondo della musica che conosciamo oggi. Apple sta per rinviare la presentazione, ma Steve Jobs in persona decide che si fa comunque per dare un segnale di ripresa. Il box office della settimana successiva agli attacchi vede ai primi posti dei film più visti al cinema, in cinema semivuoti ma comunque che reggono, una solenne minchiata come Hardball con Keanu Reeves, ma anche un film scemo come Glitter con Mariah Carey, incredibilmente fa la sua porca figura in classifica, o Zoolander, che esce 3 settimane dopo gli attacchi. La gente vuole distrarsi e vuole guarire. C'è una quantità incredibile di ripercussioni che avrà l'11 settembre sulla pop culture, dalle copertine di dischi rimaneggiate o i film rimaneggiati per cancellare le torri gemelle. Gli esempi più semplici sono lo Spider-Man di Sam Raimi, che nel trailer ha le Twin Towers rimosse digitalmente, ma anche la sceneggiatura di una puntata di Friends che viene riscritta perché Monica e Chandler, nella versione originale, scherzano sulla presenza di una bomba in aeroporto. Ma anche Serendipity, Stuart Little 2, Men in Black, tantissimi film girati prima dell'11 settembre, vedono le torri gemelle cancellate in digitale. Altri film molto più vecchi, invece come Mamori perso l'aereo, Armageddon, ma anche King Kong, vengono mandati in onda tagliando le scene che coinvolgono le torri gemelle. Oppure in altri film vengono cancellati tutti i riferimenti al terrorismo, da Ritorno al futuro a E.T. Tornando alla musica, anche qui le conseguenze sono tantissime. I Blink-182 devono girare di nuovo il video di Stay Together for the Kids, che è stato girato il 10 settembre in una casa abbandonata che viene distrutta da una wrecking ball. Un disco dei Dream Theater ha in copertina una New York in fiamme, con le fiamme che partono dalle torri gemelle, e la copertina viene ovviamente sostituita. Sting la sera dell'11 ha in programma un concerto in streaming, uno dei primi, parliamo di 20 anni fa, da una tenuta in Toscana. Manderà in diretta soltanto Fragile e poi registrerà il resto del concerto, che verrà dedicato alle vittime degli attacchi e diventerà un disco. Tra le cose più clamorose che ho scoperto, il DJ e rapper Arab Attack, cioè Attacco Arabo, dopo gli attentati cambierà nome e diventerà DJ Khaled. C'è ovviamente tanta arte che viene creata dopo gli attentati, tantissime canzoni. C'è una pagina wiki incredibile, lunghissima, come Hunting for Witches dei Block Party, che vi ho fatto ascoltare all'inizio di questo episodio al posto della sigla, e addirittura un intero disco capolavoro di Bruce Springsteen, The Rising. Anche noi dall'altra parte del mondo siamo impauriti, incazzati. Il 23 settembre 2001 esce sul Corriere della Sera La rabbia e l'orgoglio, articolo di Oriana Fallaci prima di diventare un libro. Oriana Fallaci, manco a dirlo, donna fondamentale per la storia del giornalismo italiano, che ha vissuto decenni in Medio Oriente, inviata di guerra, che vede in questo articolo negli attacchi una sfida all'intero mondo occidentale, dicendosi in sintesi favorevole a una risposta militare. L'articolo diventa un libro, come vi ho detto, e a gennaio 2002 Jovanotti la cita, non molto velatamente, in Salvami, come la giornalista scrittrice che ama la guerra perché le ricorda quando era giovane e bella. La polemica si accende anche perché questa canzone spiccatamente antimilitarista e ricca di tematiche sociali diverse, che poi erano quelle dell'album Il Quinto Mondo di Lorenzo, questa canzone, dicevo, verrà portata in TV in 25 ospitate televisive in una settimana, dal 6 al 13 gennaio 2002. Ospitate assurde, spesso in programmi che non hanno neanche uno spazio musicale. TRL, Top of the Pops e vabbè, ma anche Mediamente, Passaparola, Striscia, Sottovoce, Cominciamo Bene, I Fatti Vostri, il GT Ragazzi, che andava in onda incollato alla televisione, La Prova del Cuoco, Sara Banda. Poi Lorenzo dirà durante uno Storytellers: quando ho scritto quel pezzo ero semplicemente, umanamente, sanamente incazzato. Si può essere incazzati? Lo si può esprimere in una canzone? A volte quando si è incazzati si offende qualcuno perché ti ha fatto incazzare. Quando lessi l'articolo di Oriana Fallaci ci stetti tanto male, perché pensai che in quell'articolo ci fosse una volontà di colpire un gruppo di persone, e non si deve mai colpire un gruppo di persone ma i responsabili. Credo nella responsabilità individuale, ma non credo nella responsabilità di una religione o nella responsabilità di una massa. La massa è fatta di persone. L'idea che qualcuno stigmatizzasse un'intera religione considerandola terrorista mi faceva stare male. Quindi, da incazzato, se l'avessi incontrata gliel'avrei detto. Invece l'ho scritto in una canzone perché pensavo che potesse avere senso dare voce a un moto di rabbia. E in effetti, post 2001, abbiamo tutti paura dell'altro. Vediamo minacce in chiunque abbia un burka, una barba lunga. Trattiamo stupidamente l'alterità come una minaccia. Siamo diventati tutti lombrosiani o soltanto stronzi, io non lo so. Così stronzi che l'internet non aiuta. Un esempio del perché il 9-11 è il punto zero degli anni zero, o il punto zero di questo millennio, è la quantità di minchiate sull'11 settembre che girano in rete. Dalle robe più innocue come il cartone animato Gino il Pollo che canta Tuo Fau Talebano, ma anche uno dei primi non meme ma qualcosa di simile a metà tra il meme e la fake news, questa mail che ti arriva nella posta, o più spesso un floppy disk con questo file di testo, con dentro scritto Q33NYUSA. Trasformando in Word blocco note quella scritta nella font Wingdings, appaiono un aereo, due fogli di carta, teschi e altri simboli di morte. I vostri zii antivaccinisti e fan di Povia direbbero: coincidenze? Non credo proprio. Ma quando si torna alla normalità? Secondo molti, a riportare leggerezza, normalità nella pop culture e nell'intrattenimento a stelle strisce è ovviamente lei, Britney Bitch. Times Square si riempie di nuovo per la sua ospitata TRL del 2 novembre, una puntata dedicata interamente a lei, Total Britney Live. Il pop puro e gioioso torna primo in classifica con l'album Britney che esce il 5 novembre ed è la prima major release del pop sfacciatamente pop americano. La famosa performance di I'm a Slave for You ai Video Music Awards è del 6 settembre, pochissimi giorni prima, quella col pitone, mentre il giorno prima dell'11 settembre, il 10, Britney è sul palco del Madison Square Garden con Michael Jackson per cantare The Way You Make Me Feel. Proprio quella Britney che veniva vandalizzata sui cartelloni pubblicitari qualche giorno fa. Sarà il segno del primo passo verso il ritorno alla maestosità della pop culture americana. E poi arriverà il capodanno, Times Square piena di gente per arrivare al 2002. Un altro momento di ripresa nazionale sarà il Super Bowl, la finale di football americano, grande enorme evento mass mediale, al cui centro c'è uno spettacolo, un concerto di un grande pop act. In questo caso nel 2002 sono U2 che dedicano lo show all'America e alle vittime degli attacchi terroristici. Su un enorme telo scorrono proiettati i nomi delle vittime, mentre Bono e compari cantano Where the Streets Have No Name. Una frase di uso comune è It's so September 10. Ovvero, sembra quasi il 10 settembre, è tutto come prima. È una sensazione fittizia. Inizierà la guerra, tutti continueremo ad avere molta, moltissima paura. Il 10 marzo 2002 va in onda sulla TV americana il primo documentario sulla storia dell'11 settembre. 6 mesi esatti dopo, andati avanti come un treno, è la più grande tragedia della storia contemporanea americana, ma anche il più complicato e difficile e tragico evento mass mediale del mondo è già storia, è già passato. Le pubblicità tornano esattamente quelle di prima. C'è ancora qualche piccolo timore, piccolo, sulle esplosioni nei film, ma passerà tutto. Ci saranno promo governativi per riportare la gente a vedere i musical, i film al cinema, i concerti, ma praticamente è tutto come prima. It's so September 10. Se devo parlarvi di dischi che mi ricordano il periodo dell'aftermath, il post 11 settembre, vi dico senza dubbio alcuno American Life di Madonna, una critica aspra all'amministrazione Bush, ma anche ovviamente American Idiot dei Green Day, il già citato The Rising di Bruce Springsteen e, per l'Italia, Olmo and Friends. Sì, perché quando l'Italia entra in guerra, proprio mentre sui nostri balconi è un fiorire di bandiere arcobaleno, la Jalapas Band, insieme a Fabio De Luigi, decidono di pubblicare un disco di Olmo, il cantante confidenziale interpretato dall'attore di Sant'Arcangelo di Romagna, con la complicità di Paola Cortellesi, Ielio, Crozza e tantissimi altri. Il disco che contiene C'è simpatia tra di noi e Piccolo fiore bugiardo, le sigle del Grande Fratello, anche Che sei una merda, venderà tantissimo, più di 70.000 copie. Tutto il ricavato andrà in beneficenza a Emergency di Gino Strada e arriverà alla numero 1 battendo una compilation dei Pink Floyd. L'11 settembre 2002 MTV Italia trasmetterà il video di Imagine e uno spot nella ricorrenza esatta un anno dopo gli attacchi di New York. È soltanto il simbolo pausa. Due bastoncini affiancati. Praticamente una versione stilizzata delle torri. Silenzio totale. Quella scelta farà scuola nella pubblicità sociale italiana e non solo, vincendo anche premi e rimanendo nell'immaginario collettivo della mia generazione. Una generazione che vivrà tutto in maniera diversa dopo l'11 settembre. L'incidente di Milano al Pirellone nel 2001, Madrid nel 2004, Londra 2005 ci sono sembrati degli 11 settembre bis. L'attacco al Bataclan a Nizza, a Manchester durante il concerto di Ariana Grande verranno spesso definiti gli 11 settembre della nuova generazione, rendendo una tragedia un cliché. Di quelle torri rimane un cantiere, Ground Zero, da cui sorgerà la Freedom Tower, un grattacielo monumento commemorativo dove furono le torri gemelle, alto 1776 piedi, come l'anno dell'indipendenza americana. E c'è un museo pieno di memorie delle persone che non ci sono più e del dramma che è stato. Come vi ho detto prima, tra il 99 e il 2000 non è successo nulla, in pratica, che potesse dare un inizio agli anni zero. L'11 settembre 2001 dà inizio al decennio, al millennio, dando così un orribile punto di partenza agli anni più veloci e reattivi della storia umana, dove ogni anno è diverso dal precedente, ogni mese è diverso dal precedente, proprio come in questo giorno in cui le cose cambiano di minuto in minuto, spesso anche di secondo in secondo. Gli anni zero sono stati quelli della iperdocumentazione, dagli occhi aggiuntivi che ognuno di noi ha nel cellulare per registrare e creare la propria documentazione storica. Il 9/11 è stato l'evento fino a quel momento più documentato della storia umana. Paura, sofferenza, preoccupazione, pena, caos, voglia di cambiamento, stradominio dei media. Un prima e un dopo. Un durante senza senso e senza certezze che influisce sul mondo dell'intrattenimento e da cui il pop, il cinema, la cultura e soprattutto la musica vengono inesorabilmente influenzati. Né più nemmeno quello che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni, che siamo andati alla ricerca spasmodica della verità, della compassione, del conforto nell'intrattenimento e nella musica. Troppe parole, troppe immagini, troppe opinioni per i fatti di un giorno solo, l'11 settembre, che è stato il punto zero degli anni zero, il punto zero del nuovo millennio. Vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio lunghissimo e molto complicato di Mi Minore Extra. Vi ricordo chiocciolina Mi Minore tratto basso per seguire il podcast su Instagram, t.me/miminorepod, il canale Telegram che aggiorno quotidianamente con tutte le notizie di cui parliamo anche durante il podcast. E quindi, io ero MM e ci risentiamo nella prossima storia nascosta dentro una canzone. Ciao!